Newsline Sera.
Le 18.33 in apertura alla cronaca, la Newsline serale, Domenico Guarino in studio, buonasera a tutti voi. Elon Musk ha ragione, toche rosse, andatevene. Dopo le parole contenute in queste striscioni contro i magistrati esposti a novembre scorso davanti ai tribunali di Firenze, Prato, Lucca e Pistoia, sono scattate ispezioni e sequestri, una serie di associazioni di stampo neofascista della Toscana. Si procede per i reati di oltraggio a corpo giudiziario, minaccia a corpo giudiziario e offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Sentiamo i particolari da Giorgio Bernardini.
Avevano inneggiato a Elon Musk invitando le toghe rosse ad andarsene, rivendicando l'azione sulla rete. Diverse sedi rappresentanti delle associazioni neofasciste della Toscana, in particolare Etruria 14 e Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti, hanno subito nelle ultime ore perquisizioni, ispezioni, sequestri nell'ambito di un'indagine delle procure di Firenze, Lucca, Pistoia e Prato. Si tratta delle sedi dei quattro tribunali dove la sera del 19 novembre scorso era stato affisso in ciascuno dei palazzi di giustizia uno striscione con questo testo: Elon Musk ha ragione, toghe rosse andatevene. Gli inquirenti chiariscono oggi che questa azione era stata rivendicata mediante l'inserimento di un post del contenuto offensivo e oltraggioso anche nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla pagina Facebook dell'associazione Etruria 14. Il testo dello striscione era maturato una settimana dopo che il magnate sudafricano Elon Musk aveva scritto su X, social di sua proprietà, "These judges need to go", questi giudici se ne devono andare. Il riferimento in quel caso era a quelli del Tribunale di Roma che poche ore prima avevano sospeso la convalida del trattenimento per 7 migranti portati in Albania. A seguito di una sollecitazione del procuratore generale di Firenze, le quattro procure interessate hanno così proceduto ad una serie di ispezioni e perquisizioni, anche personali. Gli agenti della Digos e della squadra mobile di Pistoia, assieme a quelli del compartimento di polizia postale Toscana, Umbria, Marche, hanno dato esecuzione a decreti estesi anche alla sede pratese dell'associazione Etruria 14. Non è stato formalizzato ancora il numero degli indagati, ma si procede per i reati di oltraggio a corpo giudiziario, minaccia a corpo giudiziario e offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.
E risultano complessivamente 7 le persone indagate da quattro procure toscane tra gli aderenti appunto alla rete dei patrioti che sono state perquisite oggi. Nel dettaglio, secondo quanto si apprende, 3 soggetti indagati dalla procura di Lucca, 3 da quelli di Pistoia, un 7° soggetto indagato sia da quella di Prato che da quella di Firenze. Veniamo all'apertura di Pitti Immagine Uomo, la legge annuale sulle PMI che sarà all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi, conterrà misure attese soprattutto nel settore della moda, ad affermarlo Adolfo Urso, ministro per le imprese Made in Italy, intervenendo in collegamento video alla cerimonia di apertura di Pitti Immagine Uomo a Firenze. Urso ha spiegato che la legge metterà 100 milioni di euro a disposizione dei mini contratti di sviluppo che conterrà altri 2 strumenti. Il primo, ha detto, è volto a rendere più agevoli finanziando le aggregazioni di imprese, mentre il secondo favorisce il passaggio generazionale per le imprese fino a 50 dipendenti, un sistema di trasferimento con part-time incentivato, con accompagnamento alla persona e assunzione agevolata degli under 35. Avanti con il memorandum per il rilancio della moda, questo è quanto ha affermato invece il presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Giani. Noi stiamo continuando le riunioni, ha detto, proprio sulla base di quel memorandum, per rafforzare il distretto della moda in Toscana. PT 107 deve essere un'edizione del rilancio all'insegna del genio e della professionalità, ha detto Giani. Presente all'inaugurazione anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha detto: a fronte alle difficoltà del sistema moda, il nostro auspicio è che ci possa essere a breve col governo un incontro con tutti i livelli istituzionali per iniziare a fare una strategia vera di rilancio industriale per le PMI che sono il cuore della nostra città. Buonasera Antonella Vitiello, direttrice di Meet Academy, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, Pitti naturalmente rappresenta una manifestazione diremo centrale, no? Nel sistema moda internazionale, evidentemente anche per quello che riguarda il comparto locale. Come la vivete voi che avete a che fare naturalmente con i giovani talenti, con le persone che poi andranno, no, a comporre fattivamente quell'universo?
Allora, sicuramente Pitti è e rimane un importante kermesse, ma anche occasione per mostrare quelle che sono naturalmente le tendenze, la creatività, ma anche diventa uno spunto importante di riflessione su temi che riguardano il nostro comparto. E ho avuto molto piacere che sia la Presidente della Camera della Moda anche la sindaca Funaro hanno messo accenti su temi che per Mita sono di fondamentale importanza. L'una, la prima, ha parlato del saper fare. Come sapete, il nostro istituto tecnologico superiore ha fatto del saper fare nell'attività del sistema moda il punto di forza. L'altra ha parlato dell'importanza della formazione e di una formazione che sia adeguata ad affrontare le sfide. È un momento molto complesso, diciamo che si sta rivalutando e riesaminando il tema della produzione e delle tecniche e dei processi produttivi e soprattutto dei territori, delle risposte che i territori sanno dare in termini anche importanti di risorse umane preparate, qualificate per poter affrontare queste sfide.
Ecco, da questo punto di vista noi naturalmente stiamo raccontando, ai noi, da mesi, no? La crisi del distretto moda, che ha una serie di cause anche lunghe da elencare, però di fatto le difficoltà sono oggettive e sono diffuse. Chiaramente immagino preoccupi anche voi, ma come sempre le crisi da una parte hanno la dimensione, no, della difficoltà, dall'altra quella dell'opportunità. Secondo lei come se ne esce?
Ma io lo vedo come una grande opportunità. Era molto tempo che tutta la moda italiana, diciamo la manifattura italiana, aveva necessità da tempo di rivalutare proprio il sistema produttivo e come affrontare, soprattutto introducendo elementi di innovazione, di ricerca, di sviluppo che forse nella quantità produttiva venivano un po' trascurati. Oggi è il momento, è proprio quello di riflettere su questo, di cambiare la rotta, di introdurre tutte quelle che sono gli strumenti che la contemporaneità ci fornisce. Parlo dall'intelligenza artificiale alla digitalizzazione, che dobbiamo dire sono strumenti operativi, pertanto li dobbiamo vedere come supporto al miglioramento del sistema e non, come dico sempre io con una battuta, volevamo stupirvi con effetti speciali. Per cui accogliamo, e devo dire che i nostri ragazzi, anche i nostri percorsi, non hanno risentito di questa inflessione di tendenza, ma abbiamo avuto risposte sempre molto positive, tanto che i nostri percorsi sono tutti completi e i ragazzi credono molto, perché credo che nella loro generazione sta anche la risposta alla crisi, perché abbiamo bisogno di giovani, di menti giovani, di idee nuove, soprattutto per affrontare queste sfide molto importanti. Ma era molto tempo, a mio avviso, che si doveva affrontare il tema.
Grazie Antonella Vitiello, direttrice Mita Academy, buona serata, buon lavoro a lei.
Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori, grazie, buona serata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Torniamo alla cronaca esposta nella cappella del cimitero della Misericordia di Certaldo, la Samma di Matin Boubakir, il 17enne ucciso a coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio dopo la discoteca. Tantissime le persone che nella giornata hanno dato l'ultimo saluto alla vittima e portato il cordoglio a genitori, fratelli, alla sorella, ai nonni, agli amici. Alcuni hanno scritto con un pennarello messaggi sulla bara. In queste ore un continuo via via di adulti e giovani, amici o semplici conoscenti, racconta una persona presente, un paese intero che piange il figlio di tutti. Domani mattina alle 9:30 alla Cappella della Misericordia partirà il corteo funebre a piedi fino alla propositura di San Tommaso, dove si terrà una cerimonia funebre. Il giovane 17enne non era battezzato, ma su richiesta della famiglia, in accordo con l'arcivescovo Gerardo Gambelli, la cerimonia sarà comunque officiata in chiesa dal parroco Don Ronaldo Spinelli nella forma della liturgia della parola. Entro metà febbraio verranno rimosse le key boxes, le cassettine per il self-checking, diventate simbolo della lotta contro l'overtourism negli ultimi mesi a Firenze. Questo è quanto annunciato dopo l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Firenze. Si accelera soprattutto per una questione di sicurezza, per garantire il riconoscimento in persona degli ospiti, ma il provvedimento, anche visto visto alla luce delle recenti statistiche, appare debole sotto il profilo del monitoraggio e quello della limitazione anche del fenomeno degli affitti brevi. Sentiamo i dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Si accelera sul divieto delle key box. Già in settimana prossima lo porteremo in giunta e poi inizierà l'iter in consiglio comunale. Proprietari e host delle locazioni brevi avranno 10, al massimo 15 giorni per fare da sé, dopodiché la polizia municipale scenderà in strada con le forbici, annuncia l'assessore al turismo Jacopo Vicini. L'annuncio della rimozione delle key box, però, non pare poi così rassicurante alla luce delle ultime notizie. Firenze risulterebbe infatti tra le città peggiori d'Italia quanto al ritardo nell'attivazione del CIN. Ancora troppi gli appartamenti che non l'hanno attivato o esposto. Un'altra notizia preoccupa: non ha attecchito la misura che prevede sgravi IMU a chi passa da un affitto breve a un affitto lungo. Nel 2024, infatti, solo un proprietario ha fatto richiesta. Il provvedimento annunciato da Nardella nell'ambito del patto della residenza prevedeva il rimborso dell'IMU per 3 anni a tutti i proprietari che avessero scelto di passare dalle locazioni turistiche agli affitti di media lunga durata. È abbastanza normale, dice Funaro, che nel primo anno non ci siano molte adesioni. Era una cosa sperimentale, se ne è parlato poco. Bisogna mettere in piedi un tavolo con le associazioni dei proprietari per capire gli elementi di criticità da affrontare per fare in modo di restituire le case agli affitti lunghi. Ma alcuni dati forniti dall'ultimo osservatorio del mercato immobiliare redatto dall'Agenzia delle Entrate fanno pensare che non sarà poi così facile convincerli. Firenze è infatti la seconda città italiana dove si può guadagnare di più con gli affitti brevi. Il ricavo medio lordo per chi mette a rendita breve un appartamento, si intende sempre sotto i 30 giorni, a Firenze per un anno è di 23.000 euro. La scelta delle locazioni brevi è ancora drasticamente più vantaggiosa della scelta delle locazioni di lunga durata. Ci vorrebbero forse incentivi più forti.
Condannato dal Tribunale di Pistoia, uno psicologo 47enne a 10 anni in rito abbreviato all'interdizione perpetua dei pubblici uffici per le accuse di abusi sessuali a pazienti, in parte ragazze minorenni, che avrebbe prima conosciuto come psicologo operante nelle scuole della Val di Nievole e poi avrebbe seguito come specialista nel suo studio privato. A riportarlo alla Nazione il Tirreno, gli abusi trattati nel processo vanno dal 2013 al 2023, lo psicologo è stato arrestato nel luglio dello scorso anno, poi scarcerato. Il PM Giuseppe Grieco, che ha coordinato le indagini al commissariato di polizia di Montecatini Terme, aveva chiesto 8 anni. Il giudice Luca Gasperi è salito a 10 nella sentenza, anche stabilito una provvisionale di 10.000 euro per 9 parti civili, 3.000 per un'altra. 10 le ragazze che si sono costituite in giudizio, alcune hanno ascoltato la lettura della sentenza in aula, i difensori dello psicologo hanno annunciato ricorso in corte d'appello. Di urbanistica fiorentina ci siamo occupati, e come del resto stiamo facendo spesso e non da ora, delle questioni relative all'abitare, soprattutto all'overtourism, agli affitti turistici. Ebbene, all'ex caserma Gonzaga, Lupi di Toscana, al confine tra Firenze e Scandicci, prende finalmente il via il piano per le bonifiche e le demolizioni. Sono stati infatti approvati i primi interventi che porteranno a realizzare lo studentato al posto della caserma e il nuovo parco pubblico al posto del poligono di tiro. Sentiamo la vice sindaca di Firenze Paola Galgani, presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni e il vice sindaco di Scandicci Yuna Kashi Zadeh.
Un luogo in cui si fanno degli interventi che guardano alla sostenibilità da tutti i punti di vista, compreso la sostenibilità sociale. Sappiamo che questa è una delle sfide più importanti che hanno oggi tutte le amministrazioni, e quindi da una parte questo investimento importante che il Comune di Firenze fa su uno studentato pubblico, e insomma devo dire che questa mi pare una scelta importante, no? Perché abbiamo visto a Firenze proliferare, insomma, studentati con altre caratteristiche, e sappiamo bene che uno dei problemi che ha questa città, soprattutto per i giovani, ma non solo, ovviamente, in questo caso stiamo parlando degli studenti, sono appunto il costo degli affitti per poter studiare a Firenze. E quindi, insomma, ci sembra una prima risposta sicuramente che va, insomma, in una direzione che noi riteniamo essere un messaggio diverso, insomma, a questa città e agli studenti che frequentano in particolar modo la nostra università.
22 esatto. milioni di euro nel piano triennale di investimenti, da qui lì si cominciano operazioni importanti, quelle che dicevano adesso, già ora nei primi mesi. Ricordiamoci che con l'urbanizzazione, con la viabilità, le fognature, insomma tutte le basi di questo pezzo di nuova città, arriverà uno studentato pubblico. Questo è già tutto finanziato e quindi nei prossimi 3 anni questa dovrebbe essere un'opera che andrà a realizzazione. Qui si comincia in questo modo, insomma, si comincia pensando a, prima di tutto, bisogni pubblici, sociali per i giovani.
È importante anche per noi tutto quello che sta succedendo nell'area di riqualificazione dei Lupi di Toscana, anche perché abbiamo una continuità territoriale praticamente. È avviato una serie di interlocuzioni col Comune di Firenze proprio su tutte le partite, le opere che abbiamo nelle aree di confine, come Lupi di Toscana. Molto interessante questa era qui, sia per le funzioni che ci saranno all'interno del futuro del Lupi di Toscana, ma anche perché proprio dall'altra parte della strada abbiamo anche noi una grande area di riqualificazione, sono circa 100.000 metri quadrati che si collegheranno in modo forte anche da un punto di vista del verde, con un parco importante che verrà anche dalla parte di Scandicci, su tutta una grande area di riqualificazione di San Giusto, dove ci saranno anche lì funzioni residenziali, ma prevalentemente socio-sanitarie.
Torniamo a parlare della cosiddetta T4.2, la tramvia Piaggio e Campi, al centro della seduta congiunta delle commissioni ambiente e affari istituzionali. Seduta pubblica con l'intervento dei rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri del Comune di Firenze, partecipazione dei comitati. L'incontro ha confermato la lievitazione dei costi per l'ipotesi di variante sostenuta dall'amministrazione. Conferenza dei servizi in calendario per il 20 gennaio, aspettative del comitato No Tramvia via San Giusto, via Masaccio, dalla portavoce Valentina Donnini.
Da quell'incontro è venuto fuori, ecco, senza ombra di smentita, il maggior costo della variante che dovrebbe passare da via San Giusto a via Masaccio, ed è un costo come minimo di 4 milioni in più rispetto al progetto originario, e sono 4 milioni minimo, ripeto, perché poi lavori pubblici, questo insomma ce l'hanno detto anche i tecnici, sicuramente insomma lieviteranno, e sono, diciamo, a carico del Comune di Campi Bisenzio. Perché? Perché è stato il Comune di Campi Bisenzio a chiedere questa variante rispetto a un progetto già approvato e già finanziato poi con i fondi PNRR. Noi ci aspettiamo che la discussione possa in qualche maniera fare dei passi avanti, perché durante appunto l'incontro del 7 gennaio, diciamo che i tecnici di Firenze, il RUP, in qualche maniera ci ha di nuovo confermato che per la scuola non ci sono criticità, hanno fatto, diciamo, le rilevazioni acustiche e lì veramente si sono resi conto che si può passare tranquillamente. E diciamo che per ora sul piatto non c'è niente, ma lui in qualche maniera dice si sarebbe dato disponibile a valutare un piccolo arretramento per, diciamo, in qualche modo salvaguardare la piazza. Quindi ecco, noi ci aspettiamo magari che si possa lavorare in questo senso.
Ancora problemi per il vento forte nelle ultime 24 ore in Toscana, Pistoia soprattutto. I vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 30 interventi al territorio della provincia a causa della caduta di piante, tegole e lucernari, in particolare Montecatini Terme. I pompieri sono intervenuti la notte in Viale Marconi per la caduta di una pianta su un edificio che ha danneggiato soprattutto il tetto. Per rimuovere l'albero, un grosso pino, è stato necessario l'impiego di un autogru. Vigili del fuoco impegnati anche in provincia di Prato, 16 gli interventi soprattutto per alberi, rami, oggetti pericolanti a causa del vento. Si intitola I Grant You Refugee, da un verso della poetessa Gazawa Hiba Abunada, la mostra fotografica che propone 81 scatti di 6 fotoreporter palestinesi sugli orrori della guerra nella striscia di Gaza. L'allestimento, ospitato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze nel chiostro della storica sede della Badia fiesolana, è a cura di Paolo Patruno, fotografo e filmmaker freelance, e sarà visitabile gratuitamente nei giorni feriali dalle 9 alle 19. Sandra Salvato ha sentito il direttore artistico Patruno e Roland Scholtabers, direttore della comunicazione dell'Istituto Universitario Europeo.
Perché questa mostra? Necessità di testimoniare gli orrori in Gaza.
C'era bisogno perché credo che oggi il cittadino medio non è a conoscenza e quindi la mostra, portarla in giro fisicamente, permette alle persone di soffermarsi e di guardare e di conseguenza anche riflettere rispetto a quello che sta succedendo, in modo da avere una consapevolezza che io mi auguro possa portare anche a un'azione.
Come si è creato questo connubio?
Ho spiegato loro, facendogli vedere qual era il mio lavoro, perché questo è stato fondamentale, perché se mi fossi presentato come un cittadino normale non credo che avremmo raggiunto, diciamo, una connessione. Ho chiesto loro di mettere a disposizione il loro lavoro appunto per questo progetto e loro da subito, diciamo, sono stati entusiasti, perché quello che loro chiedono come fotogiornalisti, ma come cittadini palestinesi, è quello che noi dall'estero facciamo sapere, facciamo conoscere quello che sta succedendo.
Per noi è un'apertura al mondo, a confrontarci con la realtà. Come università siamo uno spazio di riflessione, ci poniamo domande importanti, anche scomode, e purtroppo guerra e pace è uno di questi temi importanti con cui ci dobbiamo confrontare. E allora per l'Istituto Universitario Europeo questo tipo di iniziativa, mostre, comunque un confronto con la società civile, artisti, attivisti, è un modo per arricchire il processo di ricerca, ma anche un'opportunità per invitare i cittadini per venire a trovarci, insomma, di guardare e riflettere insieme su quello che succede nel mondo.
Sono state passate oggi pietre d'inciampo per Luciana Vanda, Ada e Umberto Lascar a Firenze. Buonasera Enrico Finck, presidente della comunità ebraica di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Che significato ha questa nuova sistemazione di pietre d'inciampo in un momento storico in cui gli episodi di antisemitismo, come tutti gli osservatori indipendenti ci testimoniano, sono purtroppo in aumento? Finck ci sente? No, dovremmo credo provare a richiamarlo. Pietre d'inciampo, come dicevamo, per Luciana Vanda, Ada e Umberto Lascar, la cerimonia questa mattina, la presenza dell'assessora Benedetta Albanese, del presidente del Consiglio Comunale Cosimo Guccione, di Lorenzo Tombelli, Mauro Perini, Matteo Mazzoni, Samuel Pollack, Matteo Mazzoni direttore dell'Istituto Storico del Resistenza. Finché non so se aveva sentito la domanda.
Solo l'inizio, scusa.
No, nulla, ci mancherebbe. No? Chiedevo che significato ha questo nuovo posizionamento di pietre d'inciampo in un momento storico in cui, come tutti i dati e purtroppo ci testimoniano, gli episodi di antisemitismo sono in aumento sia in Italia che in Europa.
Chiaramente il simbolo è importante, è un appuntamento che abbiamo tutti gli anni, quello di continuare una posa di pietre, che sono un segno che la città di Firenze vuole porsi ormai da tempo, siamo molto avanti anche rispetto ad altre località italiane, a segnare cittadini ebrei e non ebrei, oppositori politici del regime, deportati in generale, tramite questa sorta di cicatrice sul tessuto cittadino. Il simbolo oggi è particolarmente forte, un po' perché le giovanissime sorelle Lascar sono state arrestate, sono state in seguito a una delazione lì in via dei Pucci, dove aveva sede in uno spazio della Curia un centro di aiuto clandestino per profughi, quindi un momento di luce nel buio, come dire, in cui si trovava insieme società civile e religiosa, laica e religiosa, ebraica e cristiana, un esempio alto a cui continuiamo a cercare di ispirarci come città in qualche modo. E un po' perché, appunto, come diceva, è un momento in cui tornano, si rialzano la testa cose preoccupanti che vanno dai populismi ai fascismi che sembrano essere di nuovo dominanti in tanta parte del mondo e che spaventano e tante forme di razzismo. Per noi questo è un momento in cui è necessario tenere una vigilanza democratica alta. L'antisemitismo specificamente è un male della nostra società, della società europea, che risorge carsicamente in forme diverse nei tempi e va conosciuto. E il senso della memoria è proprio questo, quello di lavorare sulla nostra società, la società italiana, europea, sapere che appena 3 generazioni fa abbiamo potuto accettare il razzismo come legge di Stato, come fenomeno istituzionale, e comprendere come questo è stato possibile, i nostri nonni non erano peggiori di noi, e quindi cercare di combattere quelle spinte che anche oggi purtroppo vediamo riemergere da tanti posti in tante forme diverse. Quindi una memoria attiva che è sempre più importante.
Da questo punto di vista, Firenze continua ad essere un po' un'isola felice o ci sono segnali preoccupanti anche dalle nostre parti?
Ma io penso che Firenze sia davvero un luogo speciale in cui le comunità vivono anche nella dialettica e non sempre con semplicità, però le tante componenti della città, appunto laiche religiose, le comunità religiose diverse, le comunità di migranti, le tante minoranze che compongono il tessuto cittadino sono parte di un discorso collettivo e stanno in dialogo perenne. Questo anche grazie alle istituzioni, devo dire, sia quelle cittadine sia quelle regionali, da tempo impegnate in questo senso, e quindi credo che siamo tutti orgogliosamente parte di questo tessuto a Firenze. Questo non vuol dire che la situazione sia idilliaca, è forse migliore che altrove in Italia, però senz'altro è un valore da tenere aperto, e la vigilanza democratica appunto è fondamentale che sia alta. Oggi a porre le pietre c'era tanta parte della società civile, c'erano l'ANPI, l'ANED, la comunità ebraica, i rappresentanti del mondo civile, religioso, militare. Insomma, era importante farlo ed è importante continuare a lavorare insieme anche nei momenti difficili come quello di adesso, in cui le guerre, il sangue che scorrono in Europa, nel Mediterraneo, ci rendono sempre più complicato ragionare con lucidità.
Grazie Enrico Fink, presidente della Comunità Ebraica di Firenze. Buona serata.
Grazie, buona serata.
Allora, vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o, a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce.
Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Pisa si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est e code in uscita a Prato Ovest e Pistoia. Siamo sulla Fipili, dove a causa della viabilità esterna che non riceve si segnalano code in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Si ricorda inoltre che a causa di lavori fino al 16 aprile 2025 rimarrà chiuso il raccordo tra la 12 e la Fipili provenendo dalla 12 in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, a partire da oggi fino al 17 gennaio si svolgerà la manifestazione PT Immagine alla Fortezza d'Abbasso, previste modifiche alla viabilità, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio Newsline Sera.
Siete presente, giunge alla quarta edizione il bando rivolto ai giovani per implementare il loro impegno nel volontariato. Sono 470.000 euro per il volontariato giovanile, l'iniziativa di CESVOT Regione Giovani Sì, assieme a 11 fondazioni bancarie attive in Toscana, è pensato per offrire alle nuove generazioni gli strumenti per rinnovare il mondo del terzo settore. Domande dal 14 gennaio, cioè da domani, saranno finanziati almeno... Domande da oggi. Saranno finanziati almeno 94 progetti. Luigi Paccosi è presidente del CESVOT, Centro Servizio Volontariato Toscano.
È rivolta ai giovani, quindi è rivolta sia a iniziative che possono venire proprio creativamente proposte dai giovani, sia dalle associazioni che vogliono coinvolgere i propri giovani che sono già all'interno dell'associazione. È un modo per avvicinare i giovani al volontariato e al mondo associazionistico, in modo che possano capire se questo mondo qui è un mondo che li può attrarre e anche creare veramente un impegno che può durare anche per tanti, per tutta la vita. E sono attività, allora, i temi sono sempre l'ambiente, lo spettacolo, questo è molto importante perché per esempio sono stati diversi giovani che hanno organizzato anche spettacoli teatrali con questa occasione, con questa opportunità. È stato bello perché in alcune province sono stati proposti nell'RSA degli anziani, quindi alcuni giovani si sono messi a aiutare i ragazzi più piccoli, per esempio dopo il Covid questo è il tema della povertà educativa, è molto importante.
Ecco, dal punto di vista dei giovani che si rivolgono al volontariato, abbiamo negli anni precedenti visto dei segnali un po' di difficoltà, no? Anche sì, a cavallo, certo, del Covid, certo. A che punto siamo? Oggi c'è un recupero, che vedete?
No, allora, diciamo che i giovani diminuiscono, quindi questo è un dato importante perché negli ultimi decenni, diciamo, siamo passati da 900.000 nati all'anno a 360.000, quindi diciamo già questo dato non è molto incoraggiante. Però è vero che i giovani, come si è visto in tante occasioni anche emergenziali, i giovani si muovono. Quando c'è stata l'alluvione nella zona dei campi, tanti ragazzi sono partiti anche senza adulti perché volevano andare a aiutare. Quindi evidentemente quando c'è un bisogno reale espresso, i giovani si muovono. Ecco, noi bisogna far emergere questi bisogni e fare in modo che facciano questa esperienza di risposta ai bisogni, perché questo può creare veramente in loro un modo anche di vita che poi diventa uno stile.
Il Museo del Novecento e l'Accademia delle Belle Arti di Firenze presentano il progetto In Palestra tra Museo e Accademia. L'iniziativa mira a creare un ponte tra il mondo dell'arte contemporanea e quello della formazione accademica. Da mercoledì 22 gennaio a mercoledì 5 febbraio il Museo Novecento offrirà così ai visitatori l'opportunità di partecipare gratuitamente a un ciclo di 5 incontri durante i quali 11 giovani artisti, quindi 2 per incontro, si confronteranno con il pubblico, mettendosi in gioco per offrire uno sguardo diretto sui propri lavori e processi creativi. Le studentesse e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti saranno sempre affiancati da loro docenti in un dialogo continuo tra formazione, pratica artistica e capacità comunicativa. Sentiamo il direttore del Museo Novecento, Sergio Risaliti.
Inauguriamo un bel progetto con collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Firenze In Palestra. Trasformiamo per un mese il museo in vera e propria palestra per i giovani artisti che si cimenteranno nel confronto con il pubblico. Chiunque può venire al Museo Novecento, perché alle sale nel piano terreno potrà incontrare questi giovani artisti e con loro dialogare, fare domande sulla la carriera dell'artista, significato dell'opera di quel giovane artista che propone quel giovane artista, cioè a tu per tu, faccia a faccia con i giovani creatori che stanno iniziando la loro carriera, in modo da aiutare gli artisti a imparare a fare pratica di comunicazione, anche in questo caso artistica, per confrontarsi con il pubblico e il pubblico avvicinarsi alla nuova creatività nella persona fisica presente del giovane artista. Un progetto molto bello che speriamo di poter, lo iniziamo adesso, ma poter replicare spesso, sovente, con l'Accademia di Belle Arti di Firenze, che è una delle istituzioni storiche più importanti al mondo. Tutti noi abbiamo bisogno dello sguardo, delle intuizioni dell'artista giovane per capire qual è il presente, ma soprattutto quale futuro ci attende.
Roberto Cacciapaglia, lo scrittore viaggiatore Paolo Rumiz, Mattias Martelli nei panni di Dario Fo, Simona Molinari, Roberto Mercadini, l'architetto Max Adianzi sono alcuni dei protagonisti della Primavera Fiesolana, il festival che unisce musica, teatro, cinema e contaminazione di arti, in programma dal 29 marzo al 16 aprile al Teatro di Fiesole, festival giunto alla seconda edizione. Sentiamo Claudio Bertini, responsabile teatro, e la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti al microfono di Sandra Salvato.
Seconda edizione, su cosa punta? Quali sono le belle novità?
Punta sul fatto di fare, di proporre un mix di teatro, di musica, di conferenze, incontri e cinema, e però anche un mix tra novità e grandi classici. Quando faccio riferimento ad esempio al Mistero Buffo, che apre il 29 di marzo, è un grandissimo classico, qui viene fatto da Mattias Martelli, ma è un testo, voglio dire, conosciutissimo, che vale la pena comunque o rivedere o far vedere a chi non l'ha mai visto, perché è una pietra miliare del teatro di Dario Fo. Parlo anche di Pasticceri, che chiude invece la Primavera Fiesolana, anche questo è uno spettacolo che ha collezionato 200-250 repliche in tutta Italia negli ultimi 10 anni. C'è sempre un pubblico nuovo, c'è sempre un passaparola tra cose belle che non si possono perdere, perché magari uno le perde un anno ma le recupera l'anno dopo.
La cultura non si ferma, perché grazie alla Primavera Fiesolana, all'autunno fiesolano, all'estate fiesolana, continuiamo a mantenere viva, insomma, l'attenzione sul panorama culturale fiesolano, che quindi parla anche a livello regionale e a livello nazionale. Abbiamo delle realtà culturali straordinarie nel nostro territorio, e il nostro teatro, con tutte le declinazioni dallo spettacolo dal vivo fino al cinema, riesce a dare delle risposte importanti e che consolidano una comunità, per cui dal punto di vista, insomma, di un sindaco può esserci un grande grande orgoglio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
A me mi piace il blues di quel genio intramontabile di Pino Daniele, a me mi piace il blues, ma Na Jornata Sole invece il nome del parco che Magliano in Toscana dedicherà proprio a Pino Daniele. Buonasera Alessia Rossi, assessore alla cultura del Comune di Magliano, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, buonasera a voi, le ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Ci mancherebbe, nel nome di Pino Daniele, ovviamente, come dire, ci uniamo tutti. Pino aveva eletto per l'appunto il vostro comune, le terre della Maremma, come seconda casa, voi avete deciso di dedicare un parco. Che parco sarà innanzitutto?
Allora, abbiamo deciso innanzitutto di realizzare questo parco pubblico in onore appunto di Pino. Si tratta appunto di un'area verde attrezzata per l'attività fisica, un luogo dove sia cittadini di Magliano ma soprattutto i turisti potranno rilassarsi e fare sport, sempre accompagnati dalla musica di Pino. Infatti in ogni postazione fitness verrà applicato un QR code e grazie ad una semplice scansione sarà possibile ascoltare una canzone diversa per ogni postazione, diciamo 10 classici di Pino Daniele. E questo parco sarà un omaggio chiaramente al suo talento ma anche alla sua passione per la musica.
che diciamo anche immagino la passione per la Maremma, per i posti che l'hanno ospitato. Peraltro l'altro giorno, se non sbaglio, no, c'è stato un incontro molto importante con in cui sono state anche lanciate poi le basi per questo grande concerto che state organizzando nel nome di Pino Daniele.
Sì, esatto, infatti le iniziative non si limitano soltanto appunto al parco. Abbiamo realizzato lo scorso weekend questa presentazione di un libro scritto dal giornalista Pietro Perone, e che è stata un'occasione importante per approfondire la sua figura, la sua musica, per ricordare l'uomo e l'artista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano. E infatti anche per l'estate abbiamo in mente una serie di iniziative che culmineranno appunto in un grande concerto, e sul palco saliranno alcuni tra i più importanti nomi della musica italiana, ma su questo non mi posso esprimere più di tanto perché è ancora in fase di programmazione.
No, certo, chiaro, è particolare, no, questo rapporto poi peraltro di Pino Daniele con la Maremma, Maremma molto più simile, non lo so, a certe zone della provincia di Salerno che non al napoletano, ma del resto Pino Daniele è un napoletano atipico, no? Napoletano diciamo molto attento alla riflessione, anche alla meditazione, aveva un atteggiamento più concettuale, no, rispetto a certe cose. Che tipo di ricordo c'è della sua presenza nel territorio?
Un bellissimo ricordo, tant'è che appunto anche durante la presentazione del libro è accorsa veramente tanta gente, sia di Magliano che esterna al paese, e per questo ci sentiamo pronti appunto a avviare questo grande progetto, che comunque deve essere un appuntamento fisso, un appuntamento annuale, per mantenere vivo il ricordo di Pino e per far sì che la sua musica continui a risuonare nel cuore di tutti noi.
Grazie Alessia Rossi, assessore alla cultura e Comune di Magliano. Naturalmente aspettiamo notizie del grande concerto.
Che... Sì, appunto, per questo vi invitiamo a seguirci per restare aggiornati sulle novità e per partecipare alle nostre iniziative.
Assolutamente. Grazie, buona serata e buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Siamo in conclusione, prima di previsione del tempo, però un paio di notizie. La prima è una storia particolare, perché il giudice del Tribunale della Corte d'Appello di Firenze hanno reintegrato una lavoratrice part-time che era stata licenziata da una gelateria di Firenze perché arrivava in ritardo, manciata di minuti, 8 volte in 4 mesi, e da qui la decisione del licenziamento. Però due sentenze, prima nel Tribunale Ordinario e poi in Corte d'Appello, hanno deciso che la commessa non faceva tardi per una sua negligenza, ma per colpa dei treni in ritardo, e quindi i giudici l'hanno reintegrata al lavoro, annullando il licenziamento e riconoscendo le sue ragioni. La giovane donna è una pendolare di Pontassieve, insomma, servita a una linea tra le più congestionate della regione, ne parliamo spesso evidentemente, lavorava prima alla gelateria della stazione, poi è stata trasferita in un'altra gelateria del gruppo, e lì sono cominciati i problemi perché era più difficile da raggiungere, e allora il ritardo dei treni si tramutava immediatamente nel ritardo in negozio, la decisione quindi dopo l'8° ritardo del licenziamento, il ricorso e la decisione oggi del Tribunale, per l'appunto della Corte d'Appello, che conferma la sentenza di reintegro già espressa dal Tribunale in primo grado. Protesta infine davanti alla sede del Consiglio regionale della Toscana contro il piano regolatore dei rifiuti e in particolare contro il nuovo impianto di riciclo di pannolini e pannoloni a Salanetti, al confine tra Capannori e Porcari in provincia di Lucca. Alcuni rappresentanti dei comitati locali hanno esposto un striscione con scritto piano rifiuti senza distanza, ovvero una vera truffa, riferendosi al piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti che è in discussione in consiglio regionale proprio nella seduta odierna. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: cielo domani inizialmente poco nuvoloso, poi è prevista una tendenza all'aumento della copertura dal primo pomeriggio per nubi in prevalenza di tipo medio medio-alto, non si esclude la possibilità di qualche sporadica, debole, nevicata senza accumulo. Nelle zone appenniniche più orientali i venti sono deboli e moderati da nord-est, i mari poco massi sotto costa, mossi a largo, le temperature minime in diminuzione con gelate nelle pianure interne, le massime invece in aumento più sensibile in montagna. Davvero tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.